Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. In questa lettura della Passione e Risurrezione del Signore chiediamo che si applichi e si realizzi per noi l'auspicio della nostra regola e che possiamo fare della testimonianza di Gesù la nostra grande regola.
Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 19, i versetti dall'1 al 7. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare, e i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» e gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: «Ecco, io ve lo conduco fuori perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna». Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: «Ecco l'uomo». Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono: «Crocifiggilo, crocifiggilo!» Disse loro Pilato: «Prendetelo voi e crocifiggetelo, io in lui non trovo colpa». Gli risposero i giudei: «Noi abbiamo una legge, e secondo la legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio». Parola del Signore.
Abbiamo letto il primo dei due capitoli dedicati alla passione di Gesù nel Vangelo di Giovanni, capitolo 18. Dopo l'arresto, il racconto di Giovanni su molti punti è diverso da quello dei sinottici e sarebbe anche molto utile e istruttivo un confronto. Comunque, dopo l'arresto, in cui viene sottolineato nel racconto giovanneo la volontarietà, Gesù si consegna volontariamente con l'episodio che alla sua domanda «chi cercate?» arretrano, cadono, e sottolinea questo aspetto che troviamo anche altrove in realtà nel Vangelo di Giovanni. Abbiamo letto, meditato dal versetto 12 del capitolo 18, anzitutto io segnalo solo alcuni versetti, il versetto 14, l'Evangelista ricorda ancora ciò che ha già detto al capitolo 11, versetto 47 seguenti, e cioè come Caifa aveva interpretato alla luce dello Spirito Santo, essendo sommo sacerdote, il significato profondo di ciò che sta avvenendo, cioè che Gesù sarebbe morto a favore del suo popolo. E poi segue l'episodio di Pietro, quello che noi chiamiamo rinnegamento di Pietro. In realtà, come vediamo, i primi versetti dal 15 al 18 sottolineano, mi sembra, in modo speciale i due discepoli. Anche qui è solo il Vangelo di Giovanni che dice questo, comportamento molto diverso dei due discepoli. E poi la conclusione, versetti 25-27 del rinnegamento di Pietro, con la nota la più importante di tutti, probabilmente, che interessa l'Evangelista, il versetto 27, cioè che la parola di Gesù si è realizzata in questo modo. non sottolinea neanche Giovanni il dolore di Pietro, la sua conversione, il suo pianto. Ciò che è più importante per lui è mostrare, ricordare che Gesù gliel'aveva detto, la preveggenza di Gesù, che sapeva tutto da prima, e il segno che gli aveva dato, che qui si compie. Al centro, dal versetto 19 al 24, come vediamo, c'è Gesù davanti ad Anna. E abbiamo qui sottolineato soprattutto la risposta di Gesù all'accusa, alla domanda che in realtà è un'accusa o è un punto interrogativo, cioè sui suoi discepoli, sulla sua dottrina, cioè che Gesù abbia insegnato cose di nascosto, che abbia tramato, organizzato una rivolta o un movimento sedizioso, eccetera, pericoloso, politicamente pericoloso. Gesù risponde in questo modo, come vediamo, che non ha mai insegnato nulla di nascosto, e quello che lui doveva dire l'ha detto sempre in pubblico. E c'è anche la conclusione allo schiaffo dell'assistente, in cui Gesù ribadisce la sua sincerità, richiamandolo al fatto che questo assistente, se aveva qualcosa da dire, poteva portare qualche prova che la dichiarazione di Gesù non fosse vera. Mi sembra che si sottolinei soprattutto questo aspetto. Ecco, poi abbiamo il seguito, tutto il seguito, ecco, è davanti a Pilato. Per l'Evangelista Giovanni questo è il racconto più lungo, è la scena più lunga, o le varie scene davanti a Pilato. E qui abbiamo anzitutto il versetto 32, mi pare importante. L'Evangelista commenta il fatto che Gesù sarebbe morto crocifisso, o, come qualcuno ha suggerito nel commento nostro, forse morto per mano dei non ebrei, per mano dei gentili. Ecco, comunque la parola che Gesù aveva detto si realizza attraverso il corso degli eventi. Sembra presupporre il versetto 31, a noi non è permesso mettere a morte nessuno, dicono i giudei, sembra presupporre che ci fosse un'alternativa, non si sa. In ogni caso l'Evangelista sottolinea che le cose sono andate così perché si realizzasse la parola di Gesù. Noi vediamo che nel racconto della passione di Giovanni viene sottolineato spesso, vedremo, il compimento delle scritture, ma non solo. Parecchie volte viene sottolineato il compimento di una parola detta prima da Gesù. E poi abbiamo il dialogo con Pilato, l'inizio del dialogo con Pilato, abbiamo già meditato fino al versetto 38, o fino al versetto 40 in verità, e Gesù come re di un regno che non è di questo mondo. Abbiamo sottolineato soprattutto l'aspetto regno non di questo mondo, nel senso del regno venturo, del regno di Dio, che deve imporsi, che deve cambiare i regni di questo mondo, che deve distruggerli, diciamo, e che si impone in modo molto diverso dalle categorie, dai mezzi dei regni di questo mondo, che si fondano sulla forza, la forza militare, la forza economica, mentre il regno di Dio non si fonda su questo, è di altra natura, ma non significa che non abbia niente a che vedere con i regni di questo mondo. Abbiamo studiato questo aspetto, serve un'interpretazione molto tradizionale, ma non esatta. Il mio regno non è di questo mondo, non significa che il regno di Dio non si occupa di questo mondo, vuol dire ben altro, vuol dire che il regno di Dio è di natura completamente diversa, ma è un regno rivoluzionario, è un regno che è destinato a distruggere, a sostituire i regni di questo mondo che non vanno bene. Possiamo richiamare qui in particolare, perché sono i testi a noi più noti, Daniele ha diversi testi importanti per capire questa espressione: il mio regno non è di questo mondo, e si impone in ben altro modo, come vediamo, cioè attraverso l'offerta pacifica di Gesù. Questo è il modo in cui Dio regna e in cui Dio vince. Ecco, Gesù l'aveva già attestato questo. Possiamo richiamare un passo importante, mi pare nel capitolo 12, quando Gesù dice: adesso è il momento in cui il principe di questo mondo è giudicato ed è cacciato fuori, cioè il momento della croce di Gesù è il momento della vittoria del regno di Dio sul principe di questo mondo. Ecco, io mi fermo qui. Possiamo naturalmente anche riprendere qualche aspetto, ecco, di questo nostro percorso, e oggi in modo speciale abbiamo i primi versetti del capitolo 19.
Io avrei una notazione piccola riguardo al modo in cui viene presentato il movimento, ecco, in questa serie di pericopi, cioè diciamo l'episodio preso nella sua interezza, comporta tutta una serie di entrate e di uscite di Pilato. Ci sono tre uscite finché addirittura il momento finale, anticipo, si dice che Pilato siede in tribunale, sembra quasi che sia davanti a tutti. Ecco, quindi in questa serie di entrate e di uscite si nota anche il cambiamento nel racconto del modo in cui vengono presentati gli interlocutori, no? Perché si parla di giudei, ma si parla anche di capi dei sacerdoti e guardie. Ecco, in questo caso, proprio nella nostra pericope, al versetto 6, noi leggiamo che sono i capi dei sacerdoti, le guardie, che gridano crocifiggilo, crocifiggilo. Non sono i giudei. E questo mi sembra un fatto, come dire, diverso, ecco, particolare, perché in questo caso sono proprio degli individui precisi, con dei compiti precisi, che chiedono questa soluzione, ecco, alla questione che riguarda Gesù. E poi un'altra cosa che mi aveva colpito è questa: tra i versetti 4 e 5 Pilato dice: io ve lo conduco fuori, ma al versetto 5 non si dice che Gesù viene condotto fuori, si dice Gesù uscì. È un gesto deliberato, un gesto volontario. Gesù uscì ed esce con quelle insegne regali che sono la scimmiottatura della vera regalità, sia umana sia ovviamente quella di Gesù. Perché quando dico la scimmiottatura intendo che la corona era di spine, il mantello di porpora forse invece era proprio simile. Ecco, e questo, il fatto che Gesù uscì, secondo me è legato poi alla reazione, no? Perché come lo videro, cioè nel momento in cui lo videro, evidentemente videro questo spettacolo e ne furono meravigliati, furono mossi, no? Nel loro interno, tant'è vero che proprio c'è questa reazione, non sanno dire altro se non crocifiggilo.
Ieri io mi ero chiesta perché tra la domanda di Pilato e la risposta ci sia questo inciso di Gesù. Mi spiego. Pilato chiede a Gesù, versetto 33, tu sei il re dei giudei? E la risposta viene al 36, che dice: il mio regno non è di questo mondo, dando per scontato che la risposta è sì. E però in mezzo c'è questo Domanda di Gesù: dici questo da te o altri te l'hanno detto sul mio conto? E risponde Pilato: forse sono giudeo. Allora, anche in rapporto a quello che ha detto Giovanni Paolo poco fa, riguardo la parola di Gesù, il mio regno non è di questo mondo, mi sembra che, cioè, mi ha dato una luce, nel senso che potrebbe essere questo dialogo sulla regalità e questo interrogativo ulteriore di Gesù a Pilato, dici questo da te, potrebbe essere, forse avere questo significato: tu mi chiedi se sono re secondo quello che tu intendi o secondo quello che la mia rivelazione intende, cioè la rivelazione dell'Antico Testamento, diciamo noi. E risponde Pilato: io non sono un giudeo. E Gesù dice: il mio regno non è di questo mondo, cioè spiega al pagano che cos'è la regalità divina del Messia, secondo la rivelazione biblica, che comunque non è un regno di questo mondo, proprio pensando per esempio ai testi di Daniele. Cioè, mi chiedevo se questi capitoli, anche nella pericope di oggi, si ritrova il doppio valore della regalità, una secondo i pagani, che è quella che i romani, i soldati ridono nella pericope di oggi, e l'altra secondo la volontà di Dio, che da sempre si è espressa in questo senso nelle sacre scritture. E qui i soldati del governatore, che lo vestono da re con la veste rossa, purpurea, e lo incoronano di spine, sembra che irridano non solo Gesù ma anche i giudei. E questo è il vostro re, cioè irridono tutto il popolo che era loro sottomesso. Mi sembrava, ecco, con questa immagine. Quindi, e anche dopo al versetto 7, di nuovo, questo rifiuto di entrambe le regalità, cioè da parte dei pagani, la regalità come potrebbe essere solo umana, e da parte dei giudei di quella che potrebbe essere la regalità del Messia.
E anche a me era venuta in mente la regolina questa mattina, però nel paragrafo dell'abbandono, questo abbandono, nostro abbandono, insomma, e dalla promessa a Dio della stabilità, dell'obbedienza, della conversione dei costumi. Qui, appunto, dove mi sembra che Gesù abbia condotto tutto fino ad oggi, oggi c'è una passività abbastanza evidente, cioè, insomma, evidente, e certamente esce lui, però è condotto, è portato, è vestito ed è completamente abbandonato a quello che nelle scritture si deve compiere, a tutto quello che fino ad oggi è stato detto, che lui ha portato fino a qui e che era stato preparato fin da sempre per lui. Poi non so se ho esagerato pensando invece alla conversione dei costumi, che un po' avevo già pensato nell'incontro con Nicodemo di qualche giorno fa, che avevamo ritrovato il 14. Lui dice: si è fatto figlio di Dio. Noi sappiamo che lui è figlio di Dio, che si è fatto uomo, e lui è disceso, come non può non risalire chi non discende. Insomma, in qualche modo anche questo mi faceva un po' pensare a quanto Gesù abbia davvero fino in fondo assunto la nostra condizione e porti noi invece a poter percorrere la sua strada, sempre lui.
È una cosa che è evidente in questo testo, è che in questo processo che Pilato in qualche modo intenta a Gesù, Gesù viene riconosciuto non colpevole, ecco, cioè almeno l'intenzione di Pilato, quella di verificare la colpa di cui l'accusano, che finisce con la dichiarazione della sua innocenza. Questa prospettiva mi pare che, almeno nell'intenzione di Pilato, sia l'umiliazione, le percosse di cui viene sottoposto Gesù, mostrarlo umiliato davanti a tutti. Sembra che Pilato voglia, insomma, che si accontentino di questo, che lo lasciano andare. Non trovo in lui colpa alcuna. E mi colpisce anche che questo testo ormai è talmente impresso nella nostra mente per essere letto durante la settimana santa, nel ricordo della passione del Signore, che ecco quelle parole, ecco l'uomo, quell'ecce homo che viene detto da Pilato, che vuol dire eccolo, mostra semplicemente, però ha una risonanza che da sempre, insomma, è molto più profonda, come d'altronde tutte le parole che vengono dette. Pilato dice, fa delle cose, ma queste hanno un senso che va oltre le intenzioni di Pilato stesso, come d'altronde tutti gli attori di questo racconto di fatto dicono e fanno cose che hanno un significato più profondo. Ecco, Gesù è veramente, in questo è l'uomo, fammi venire in mente l'inno di Filippesi, gli si è annullato e si è svuotato se stesso fino alla morte di croce, fino a questa bassezza. Fa impressione qui proprio come ci sia l'intenzione di togliergli ogni dignità, ecco, di spogliarlo di qualunque dignità, proprio attraverso questo rito che compiono i soldati romani. Capisce molto anche lo schiaffo, gli schiaffi che gli danno, gli schiaffi accompagnano questo, il processo di Gesù davanti ad Anna e anche quello davanti a Pilato. Colpisce molto, insomma, che venga così umiliato davanti a tutti.
Lo svolgersi del racconto in questa, mi riferisco soprattutto al brano di ieri e a quello di oggi, no, sì, al capitolo, no, anche in realtà al dialogo con Anna, mi ha colpito in per quello che io posso cogliere, riflettendo sull'atteggiamento, l'indurimento del cuore di questi personaggi. Già ieri dicevo come Pilato non sta dentro a un dialogo con Gesù, non apparentemente convinto ad aver capito tutto, come ha detto adesso Camillo, cioè ha capito che è innocente, ha capito che in realtà non ha capito nulla perché non lo ha ascoltato. Quando Gesù ha cominciato a parlare è uscito di scena, se n'è andato dietro i suoi pensieri. Oggi vorrei, sempre in questo spirito, non tanto nell'importante lettura della comprensione di ciò che è accaduto realmente, che certo mi interessa, ma adesso vorrei sottolineare dell'atteggiamento dei capi questo fatto: hanno presentato Gesù a Pilato come sovvertitore dell'ordine, come persona che può muovere una rivolta, può essere pericoloso. E di fronte al fatto che Pilato dice non ho trovato in lui nessuna colpa, è un uomo, guardate lì come l'ho ridotto, nell'indurimento di questo grande disegno che si sta compiendo, cambiano il motivo dell'accusa, il motivo per cui richiedono la condanna. Finora non si era parlato del fatto che si era fatto figlio di Dio, ma piuttosto era stato interrogato riguardo, ricordate, insomma, il suo insegnamento, eccetera. Ecco, io chiedo davvero al Signore, cioè, è un atteggiamento che mi spaventa quando prendiamo una rotta di indurimento e ci stiamo dentro contro ogni possibilità di conversione.
A me pare che Pilato, di fronte a tutto quello che sta avvenendo, sia piuttosto perplesso, cioè gli sorgono, secondo me, degli interrogativi, ecco. Quindi quando Gesù gli dice il mio regno non è di questo mondo, e poi dopo, quando Gesù viene flagellato, a cui trae, secondo me, la conclusione, io non trovo, ecco, ve lo conduco fuori perché non trovo in lui nessuna colpa. Evidentemente il modo in cui Gesù è stato sotto a questa flagellazione, a questo castigo, non so come si possa dire, che si faceva abitualmente dei malfattori, vede appunto il comportamento di colui che si è dichiarato re. Quindi questa accusa politica, secondo me, cade immediatamente, perché un re, un sedizioso che sta sotto a una flagellazione senza nulla dire, mi sembra che ponga qualche problema.
Questa uscita di Gesù con la corona di spine e il mantello di porpora, che sono insegne, non so se regali o sacerdotali addirittura, nonostante questa mascherata, questa parodia grottesca che hanno costruito intorno a lui e su di lui, il fatto che Pilato lo presenta in modo quasi solenne di fronte al mondo, perché sono rappresentati ebrei e gentili nei sommi sacerdoti e nelle guardie, a meno che le guardie non siano le guardie degli ebrei, cioè dei giudei, non saprei. In ogni caso, questa parola che lui dice, ecco l'uomo, come Camillo anche diceva prima, certamente ha un significato profondo, e secondo me fa uscire la gloria latente, nonostante la mascherata, che il Cristo di fronte a loro rappresenta. Ecco l'uomo, forse potrebbe essere tradotto, ecco il figlio dell'uomo, ma Pilato, essendo un gentile, non fa molta differenza, forse, e dice così. Ma questa gloria che è latente in Cristo, nonostante è mascherato in quel modo, è capita dai sommi sacerdoti in particolare, e non sanno che dire: crocifiggilo, crocifiggilo. Così come dopo dirà Pilato: ecco il vostro re, e loro dicono: via, via, crocifiggilo. Secondo me la gloria di Dio nel Cristo, nonostante sia nascosta, emerge in modo potentissimo.
Dai vari Vangeli possiamo ricavare molte cose, alcune di queste cose gliele mettiamo dentro noi, perché non sono scritte, su cosa pensava Pilato, se era incerto, se doveva convertirsi. Insomma, è legittimo interrogarsi, soprattutto tenendo conto di tutti i Vangeli. Per esempio, il Vangelo di Luca sicuramente sottoriga, sottolinea anche l'atteggiamento di Gesù, come diceva Maria prima, il modo in cui Gesù si comporta lungo tutta la passione ha un effetto, per esempio, su quello che è condannato insieme con lui. Non gli sarà venuto così per caso, è il comportamento di Gesù che lo ha fatto capire. Quindi credo che molte cose si possono cercare, ecco. Non è detto questo, che non è detto che t- tutto quello che noi ci troviamo sia ciò che gli evangelisti hanno pensato di primo ordine. Quindi ci possono essere osservazioni anche tra noi diverse una dall'altra, ecco, ci può essere un'opinione diversa. A me sembra che quello che è stato accennato prima, i due mondi, in Giovanni si emerga, i due mondi, il mondo ebraico, il mondo di Israele, il mondo dei gentili, sono due mondi diversi, Pilato non può capire, non è in grado di capire. Tra l'altro ci può essere una conferma a questo, che proprio l'Evangelista Giovanni sottolinea al versetto 21 del capitolo 19, quando dice che i sacerdoti non erano d'accordo sul fatto che Pilato avesse fatto scrivere il motivo della condanna re dei giudei. Non gli andava bene, volevano che cambiasse. Devi scrivere lui ha detto, perché? Questo implica il fatto che loro si sentivano colpiti. Re dei giudei per Pilato è un titolo, ma per loro re dei giudei non va bene. Re dei giudei ha un significato diverso per loro e non gradiscono lui ha voluto, lui ha detto di essere, ecco, come sappiamo. Quindi ci sono sicuramente, qui emerge molto nel brano di ieri, soprattutto i due mondi, ecco, sulla regalità. E sul testo di oggi non ho molto da aggiungere, soltanto sull'ultimo punto. C'è anche la questione, sono parecchi punti di diversità dai sinottici, per esempio la flagellazione. Nei sinottici la flagellazione sia in Marco che in Matteo è descritta dopo la condanna, dopo la sentenza, e quindi sembra far parte della punizione finale, è una specie di preparazione alla crocifissione, e questo era anche forse possibile. Però la flagellazione qui invece fa parte dell'interrogatorio, cosa anche questa ammessa, cosa praticata, è stata praticata anche nella Chiesa fino a poco tempo fa, o nei tribunali della Chiesa, ecco, no? Cioè perché uno dica la verità, lo si tortura, così magari la dice, se non vuol dirla. E questo è un modo, la flagellazione era usata anche per questo, è una tortura, brutta tortura, alcuni ci morivano anche sotto, abbiamo parecchie testimonianze anche di quel tempo, in Giuseppe Flavio stesso, comunque insomma fa parte dell'interrogatorio. È per questo che Pilato conclude: non trovo nessuna colpa, né interrogandolo, né torturandolo, è venuto fuori nulla, cioè non ci sono prove che lui sia un sedizioso. Mi pare che questo possa essere anche il significato. Pilato conclude per la seconda volta che non trova in lui nessuna colpa dopo averlo fatto flagellare. C'è poi l'ultima cosa che avete anche sottolineato, è interessante perché al versetto 7 Giovanni non riporta nulla. Abbiamo una legge, secondo questa legge deve morire che si è fatto figlio di Dio, non c'è evidentemente presupposto, o comunque viene fuori in questo momento, è nei sinottici. I sinottici sono davanti al nell'udienza davanti al Sinedrio, il centro è proprio questo, no? È la messianicità divina di Gesù, si è fatto figlio di Dio, il figlio dell'uomo che viene con le nubi, che si conclude ha bestemmiato. Non abbiamo più bisogno di testimoni, avete sentito la bestemmia. Invece Giovanni trascura completamente, questo non c'è, però qui emerge il presupposto, un'idea precedente, un motivo diverso precedente, abbiamo una legge, si è fatto figlio di Dio, non l'abbiamo nel racconto della passione, però è uno dei motivi principali lungo il Vangelo, ricorderete fino al capitolo 5, tu che sei uomo ti fai Dio, Cioè è un'obiezione a un punto che nel Vangelo di Giovanni è sviluppato, non però nel racconto della passione, ma precedentemente. Abbiamo una legge, ecco la legge di Dio, se è fatto figlio di Dio potremmo andare al capitolo quinto, dove Gesù risponde a questo, dicendo che lui non si è fatto nulla, ecco, ma che ha le testimonianze della scrittura, le testimonianze del Padre. Se si è fatto figlio significa un'autopromozione, diciamo, un'auto, e questo no. Gesù non si è autopromosso, ma invece ci sono tante testimonianze su questa sua legalità divina, su questa sua dignità. Questo però è nei capitoli quinto, nel capitolo ottavo anche, nel capitolo decimo.